Radio Arte, un caro saluto a tutti. Siamo in collegamento per questa presentazione nell'ambito del ciclo Radio Librarte, a cura e condotto da Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto,
Ciao Federico,
buongiorno, ben
buongiorno
ritrovato. Allora,
a
Giacinto
tutti
Di
i
Pietrantonio,
radionauti.
critico, curatore, storico dell'arte e docente all'Accademia di Belle Arti di Brera. Quest'oggi siamo qui per presentare il libro di Giovanna Brambilla, a cui diamo il benvenuto su Radio Arte. Buongiorno Giovanna, ben trovata e benvenuta a Radio
Federico.
Arte. Giovanna Brambilla, appunto, che è responsabile del Dipartimento di Educazione della GAMEC, Galleria di Arte Moderna Contemporanea di Bergamo, di cui Giacinto Di Pietrantonio è stato direttore. E quindi diciamo che c'è una sorta di, vogliamo dire, di rincontro comunque sia anche di questo terreno comune. Il libro che trattiamo con Giacinto è appunto Inferni.
Allora, buongiorno a tutti, salutiamo Giovanna Brambilla, ciao Giovanna,
Ciao Giacinto.
che appunto ho già presentato Federico. Comunque, oltre a quanto ha detto Federico, Giovanna Brambilla è anche docente di storia dell'arte presso varie, diciamo, scuole, dalla scuola superiore alla Cattolica di Milano, insomma alla scuola del Master di Economia e Management del Sole 24 Ore, e nonché alla scuola del Patrimonio e di Alta Specializzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Allora, Giovanna ha scritto, insomma, questo libro che è stato pubblicato lo scorso anno, che si chiama appunto delle edizioni Veoniane di Bologna e che si chiama Inferni. Quindi vuol dire che non esiste un inferno solo, ma ne esistono diversi. E il sottotitolo è Parole e immagini di un'umanità al confine. Ecco, allora una prima domanda a Giovanna. Allora, come nasce l'idea di questo libro? Cioè, nasce, diciamo che io provo a ipotizzare, insomma, due ipotesi e poi tu vai. Uno, vabbè, Giovanna è di Bergamo e quindi questo libro è uscito nel 2020, quindi lei ha vissuto, come molti bergamaschi, in prima persona, diciamo, l'inferno del Covid, perché come sappiamo Bergamo è stata la città più colpita, diciamo, nella prima ondata, quindi l'inferno del Covid da un lato, e dall'altro, diciamo, questo libro che esce, è uscito nel 2020, che è l'anno appunto celebrazioni dei 700 anni, insomma, della morte di Dante Alighieri, che appunto ha scritto, lo sappiamo, la Divina Commedia, ma come sappiamo essere l'inferno, diciamo, il bestseller della trilogia, insomma, e così via. Quindi, Giovanna, questa prima, diciamo, domanda e riflessione, via dicendo.
Allora, in realtà la genesi è prima. Mi era stato chiesto di trattare questo tema facendo una riflessione laica, ovviamente come unica tipo di riflessione che può avvenire dal mio punto di vista, su questo tema da parte di una committenza, fra l'altro religiosa. Era il Credo dei Morti e hanno chiamato docenti di latino, docenti di letteratura, come dicevi tu, appunto ricordando Dante. C'era, fra l'altro, mio antico professore anche del liceo che mi aveva passato un grande amore comunque per questa figura, e mi era stato chiesto di fare questa riflessione con un focus però molto forte sul contemporaneo. E poi da lì mi era arrivata, diciamo così, notizia alle edizioni Veoniane che mi avevano proposto di farlo diventare un libro. Conta comunque, come dici tu, l'essere stati in quella sorta di necropoli che è stata Bergamo, soprattutto a marzo-aprile, perché sono stati anche i mesi in cui in qualsiasi, come dire, angolo e possibilità mi sono messa a spostare quello che era stato comunque un intervento molto a braccio in una meditazione ovviamente un po' più complessa. Io avevo fatto una traccia di una mezz'ora al libro ovviamente molto più sostanzioso. Nella difficoltà del momento, per cui anche cercando di superare il problema di chiusure di riferimenti bibliografici, contattando persone, facendomi mandare libri, però è stato anche un modo di rispondere all'inferno che c'era lì, quindi di trovare in quel vuoto, in quella desolazione, anche in quel ritmo di telefonate che arrivavano, la possibilità comunque di fare di questo caos anche qualche cosa di generatore. Per cui Da quel punto di vista sì, che è anche un po' la ragione per cui ho voluto chiuderlo nel segno di una apertura alla possibilità, che secondo me è sempre importante. E poi direi che un'altra cosa che mi ha influenzato, ma che l'avevo un po' accennato all'epoca, è che su questo io credo di essere veramente debitore di una parte importante del mio modo di lavorare all'insegnamento di Giacinto, che è stato nostro direttore per 17 anni e che è la persona che con Uorisovara ha, come dire, inaugurato questa incredibile contaminazione tra linguaggi, opere, filosofia, sociologia, andando ad aprire quello che era un po' la torre d'avorio della storia dell'arte, che parla solo di storia dell'arte, che ha solo rapporti funzionali con la storia, invece nell'idea di una disciplina che sia, come dire, punto di raccordo, cassa di risonanza, ricettore, come dire, anche trasformatore di tutto quello che avviene incontro. Quindi credo che questo magistero che c'è stato, insomma, con Giacinto alla Gameca sia stato anche formativo nei confronti di molti di noi che lavoravamo lì dentro, proprio come apertura mentale.
Ecco, diciamo che appunto poi il libro, cioè è un libro in qualche modo di storia dell'arte, nel senso che Inferni è un inferno analizzato non dal punto di vista della letteratura, o comunque utilizza, come sta dicendo Giovanna Brambilla, la letteratura, la filosofia e via dicendo, ma la utilizza per raccontare una storia dell'arte, seppur sintetica, dell'inferno, dei vari inferni, come si sono stati rappresentati e che cosa contenevano come anche idee, ideologia, attraverso insomma l'arte, da Giotto a Michelangelo, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, artisti come Teresa Margolles, Gorski e via dicendo. Quindi, come ti ha scelto certi artisti e come li hai messi in... per quali, insomma, contenuti?
Allora, la selezione non è stata facile, credo che sarebbe molto più facile affrontando il paradiso, perché comunque l'inferno, il dolore, la sofferenza, la frustrazione, la ricerca infinita di giustizia è nelle corde di molti artisti, ovviamente non di tutti, però di quella parte degli artisti a cui vanno le mie preferenze, che sono quelli più impegnati sul fronte etico, per cui direi che c'era la possibilità, come dire, di saccheggiare a piene mani. Per cui c'è stato, come dire, anche un po' un tentativo di guardare come se fosse un mazzo di carte, come se fosse il castello dei destini incrociati di Calvino, e dire se io posso parlare attraverso le immagini, pensando di poterne selezionare solo alcune, devo avere delle immagini che si possano passare un po' al testimone come una staffetta. Quindi ho cercato di vedere, no, come se fosse il gioco di Machiavelli, quali erano le immagini che comunicavano meglio tra di loro dopo aver scelto quelle che avevano, diciamo così, la portata più alta. Sono rimaste fuori ovviamente molte immagini, però direi che quelle che ci sono in grado di accompagnare il lettore attraverso, ovviamente non quello che è un dogma, ma attraverso quella che è una mia riflessione su una possibile declinazione della lettura del tema dell'inferno attraverso le immagini. Quindi è ovvio che non è una summa, è un punto di vista.
Ecco, volendo spiegare un po' meglio, far capire, insomma, tu un merito del libro è quello che non solo analizzi gli artisti che si sono riferiti, insomma, alla Divina Commedia e ovviamente all'Inferno, che tra l'altro, come dicevamo prima, all'interno della trilogia è la cantica più visiva, insomma, quando tu dici se possiamo fare appunto una graduatoria, l'inferno è quello più rappresentato, quello che più ha ispirato gli artisti, secondo viene il paradiso, ma molto molto distante. Infatti, se noi pensiamo a delle immagini del paradiso, molto difficilmente, insomma, ci vengono in mente, per non dire che il purgatorio, che quasi, insomma, che ci sono, ma è molto minoritario. La cosa che però che tu fai prima di andare, perché prima abbiamo detto questo arriva ai giorni nostri, partendo da Giotto, che è contemporaneo di Dante Alighieri, e ovviamente viene considerato il Dante Alighieri della pittura e viceversa, insomma. Però tu rintracci nell'analisi iconografica, che è molto precisa, molto puntuale, delle ascendenze anche prima, insomma, anche addirittura in epoca romana, insomma, analizzando e comparando con certi sarcofagi o sarcofagi. Sì.
Allora, l'idea era quella innanzitutto di cercare di andare un po' all'origine di questa rappresentazione del tema dell'inferno, no, e del tema del giudizio. Ho premesso proprio in apertura del libro per evitare, insomma, anche un fraintendimento di quello che poteva essere il tema, che io non sono, come dire, assolutamente una teologa, però è anche vero che ci sono, comunque sono da rintracciare nei Vangeli i due punti d'origine di come viene rappresentato l'inferno. C'è Matteo 25, dove Gesù dice che nel giorno del giudizio ci saranno le pecore, quindi i buoni, a destra e le capre alla sinistra, anche con riferimento alla parola sinistro, che è sempre negativo, no? Si parla di destrezza quando si parla di qualcosa di positivo, e quando c'è il giudizio alla destra di Gesù ci sono sostanzialmente sempre i salvati. E invece Luca 16, dove c'è questa parabola del ricco e pulone, dove appunto questo mendicante fuori dalla porta di questo ricco, che era sempre stato trattato male, a un certo punto sale, si dice, in paradiso, e dal basso questo ricco e pulone gli chiede pietà e gli chiede conforto. Quindi ci sono due topiche, no, della rappresentazione dell'inferno, alto basso sostanzialmente e quello destra sinistra. E da quest'idea di una rappresentazione visiva potremmo anche riferirci alla Régis Debray, che dice che l'arte sorge all'incontro di un mestiere e di una fede, cioè l'arte cerca in qualche modo di dare sostanza visiva a quello che non si può vedere. Anche Platone diceva sostanzialmente fortunati gli artisti perché possono realizzare delle cose che non hanno mai visto, riferendosi ovviamente alle divinità e a questo tipo di rappresentazioni. Per cui è ovvio che la rappresentazione dell'inferno è ancora più immaginata di quanto può essere una natività, perché una natività comunque è qualcosa che si vede anche nella vita quotidiana. L'inferno invece sta tutto all'immaginazione, persino l'idea di questa Geenna, che è il nome ebraico dell'inferno, era la discarica di Gerusalemme, quindi era questo luogo dove c'erano sempre questi, una specie di terra di fuochi, no? Dove c'erano questi fuochi che bruciavano perennemente i rifiuti, e quello era l'idea già visiva dell'inferno. Quindi è ovvio che da lì poi gli artisti partono e ognuno cerca di dare la sua forma all'inferno secondo l'epoca in cui vive, secondo i paradigmi dell'epoca in cui vive, per cui appunto da Botticelli, che è perfettamente in consonanza con l'inferno dantesco e quindi lo raffigura così, e quando noi pensiamo a inferno la prima cosa che ci viene in mente non è il Vangelo, ma è la scritta, no, nella Porta di Vite, che c'è appunto, come diceva anche Giacinto, nell'inferno dantesco, il famoso per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va con la perduta gente. E quindi abbiamo un Botticelli che rappresenta in modo didascalico, strepitoso, questo inferno, con Virgilio e Dante che sono ripetuti più volte, dove però già comunque, se ci pensiamo, nell'inferno di Dante, che è molti anni dopo ovviamente l'avvento del cristianesimo, è già profondamente presente la storia, cioè Dante mette i personaggi storici. Se, come diceva Giacinto citando Giotto, io tra le opere che cito metto la Cappella degli Scroveni, è perché Enrico Scroveni decide di costruire una cappella per espiazione, per lavare il peccato così noto del padre, che era un usuraio, che Dante cita e giusta appunto apposta mette nell'inferno. Per cui i primi pittori che rappresenteranno l'inferno lo rappresenteranno secondo un po' anche le norme dell'epoca, che erano quelle dell'idea ovviamente di un inferno che non c'è mai senza paradiso. Per cui dove noi vediamo rappresentato l'inferno abbiamo sempre l'altro aspetto della medaglia, le due questioni messe in discussione, però noi abbiamo l'idea più del giudizio, per cui l'inferno non è mai da solo, ma c'è un'operazione di giustizia che decide chi va sopra, decide chi va sotto, e sostanzialmente mentre il sotto è preda della grande confusione, nel Medioevo tutta la rappresentazione del mondo celeste è ordinatissima, perché questo testo dello Pseudo Dionisi diceva che le gerarchie angeliche misuravano, erano modello di quella che doveva essere la società, cioè una società priva di mobilità sociale, dove nascevi, dovevi rimanere, ed eventualmente il riscatto era dopo, ma era Dio che doveva essere garanzia di un ordine sulla terra. Quindi le prime rappresentazioni mediano molto tra questo. E poi procedendo, quello che io sostengo come mia tesi nel libro è che lentamente l'idea dell'inferno perde di trascendenza e diventa qualcosa di vissuto dagli uomini sulla terra, no? L'inferno sono gli altri, no? L'idea di Sartre, ma anche quest'idea di inferno non più come luogo di giustizia, ma come luogo di ingiustizia senza spiegazione che viene inaugurata con la Shoah.
Sì, è che già tu però, diciamo, pregonizzi e metti in evidenza nel libro parlando appunto di Goya, no?
Sì, considero Goya e Michelangelo due snodi molto importanti, perché Michelangelo assiste a una rottura di una certezza della Chiesa col Sacco di Roma e la Riforma protestante, ma l'idea sostanzialmente che arriva con Goya è che l'inferno sia legato agli uomini. Quindi Goya ci mostra la parte buia dell'illuminismo, questo secolo in cui la luce doveva illuminare tutto, questo secolo a cui ovviamente Goya appartiene, ma Goya ci dice il sogno della ragione genera i mostri, cioè la ragione quando si addormenta, quando sogna, ha nel suo immaginario i mostri, che è come dire che ognuno di noi è Caino, no? Che la rappresentazione di Caino e Abele serve solo per farci capire che comunque dentro di noi alberga in qualche modo un desiderio di violenza, un desiderio di sopraffazione e che sta nell'essere nel perimetro dell'umano la capacità di sapersi regolare, per cui Goya prima nei capricci che sono un po' più generici inizia a far vedere quanto ci sia una sorta di torrente nero torbido che attraversa la nostra vita, poi però quando assiste ai disastri dell'arrivo delle truppe napoleoniche, alla resistenza della popolazione madrilena e realizza queste incisioni con i disastri della guerra, dove fa vedere degli atti veramente disumani, cioè l'infierire sui cadaveri, la mutilazione dei morti, lo stupro dei bambini, e mette sotto queste didascalie che hanno quest'ironia graffiante, tipo bella forza con i morti, no? Fino ad arrivare alla fine nelle pinture Snigras, quando dipinge Saturno che divora i suoi figli, allora come dire, l'idea è che quello davanti a cui Goya ci pone davanti è che tipo di giustizia, di giudizio ci può essere quando il padre divora il figlio, quando una persona che abita in una città ammazza in una guerra civile sostanzialmente il concittadino, cioè che orizzonte di senso ci può essere in tutto questo. Quindi mentre in Michelangelo la questione rimaneva sospesa, è come se Goya strappasse questo velo e non lo so, ci dicesse non c'è più uno sguardo trascendente. Con Goya la trascendenza si perde il senso del divino e il riflettore, come se si fosse su un set cinematografico, viene puntato lì, tant'è che poi da Goya partirà una delle operazioni artistiche contemporanee, insomma, più spietate su questo tema, come quella dei Chapman, no? Come i fratelli Jesse e Dinos Chapman, che partono dalle incisioni della guerra, no? Per dei disastri della guerra, per fare queste sculture in cui rendono in tridimensionalità queste incisioni, come le opere che fanno ancora più effetto, insomma, pensando che un testo pittorico disegnato nel 1700 è tuttora linguaggio parlato nella contemporaneità. Io ricordo che una delle cose che ci si ripeteva più spesso era partita da Giacinto, ma era diventata anche un po' un cavallo di battaglia di tutti gli educatori del museo, no? Era l'arte sempre contemporanea, no? Gino De Dominicis che dice non pensarlo sarebbe che come se un'auto del 1920 ti attraversasse la strada e tu decidessi di camminare lo stesso pensando che non ti travolga. Allora io posso provare il batticuore in una cappella del 300 come la cappella degli Scrovegni o davanti a Els Fucking Hell dei fratelli Chapman allo stesso modo, perché l'arte condivide il mio tempo, il mio spazio e molte volte parla il mio stesso linguaggio. Quindi il fatto che degli artisti contemporanei abbiano riletto Goya significa che ci sono dei testi della storia dell'arte che non sono stati estemporanei, effimeri, legati a una stagione e poi comunque talmente fragili da perdere di significato, ma che sono, come dire, delle pietre miliari, delle pietre di inciampo molto, molto presenti anche adesso.
Sì, che poi tu con Michelangelo anche ancora da un lato, ma poi soprattutto con Munch dall'altro, introduci anche la lettura di tipo psicologico dell'inferno, no?
Sì, perché ovviamente poi quando si arriva alla fine del 1800, tra l'800 e il 900 si può dire, come dire, che Freud apre il vaso di Pandora, cioè gli studi di Freud, questo suo investigare l'inconscio, non che prima non se ne tenesse conto, ma era la famosa polvere messa sotto il tappeto, quest'idea di mettere alla luce il fatto che di alcune questioni si potesse parlare, potessero essere affrontate, ovviamente è un motore trainante per la riflessione di moltissimi artisti di mettere in gioco se stessi. E Baudelaire diceva: il pubblico rispetto al genio è un orologio che rimane indietro, parlando proprio di questa forbice molto forte che percepiamo anche adesso, che si apre proprio alla metà del 1800, quando gli artisti iniziano a dipingere e a raffigurare quelle che sono le loro sensazioni, le loro emozioni, non sono più nel mainstream di una committenza che uniforma tutto, quindi in un gusto che è sempre a posto. Allora è ovvio che se un artista inizia a mettersi in gioco per come è lui, per come sono le sue emozioni, il pubblico faccia un passo indietro, perché non si sente più confortato, non è più in una comfort zone. E ovviamente la solitudine titanica di Munch è incredibile su questo. Lui si raffigura, si fa questo autoritratto all'inferno, prende un'immagine scattata in un cortile e poi parte da quella per raffigurarsi tra le fiamme. E Munch diceva di sé: io sono stato gettato nel mondo senza poter scegliere, disperato ma non soccombente, che ci fa pensare alla famosa direzione ostinata e contraria, no? Quest'idea di riconoscere a se stesso una diversità rispetto agli altri, una capacità molto forte di provare il dolore e la disperazione, ma una capacità quasi illuminista, no? Quasi che ha a che fare con il sublime, di saper affrontare la voragine e saperne comunque trarre in ogni caso una figura. Per cui secondo me è molto più forte dell'urlo di Munch, dove certamente si vede questo momento quasi mistico di sua disperazione in questo paesaggio sconfinato dei fiordi, quindi quest'opera molto iconica che tutti conoscono. Secondo me, rispetto a quella, l'opera che raffigura molto di più questo titanismo è Questa sera sulla Rue Carl Johann, dove c'è questo, è incredibilmente contemporanea come immagine, perché c'è questo corteo di borghesi che cammina con gli occhi sbarrati, sembra di vedere una scena di The Walking Dead, ed è l'apologia del conformista, no? Tutti dritti, tutti con gli occhi aperti, tutti dalla stessa parte, nessuno con un pensiero divergente, e dall'altra parte della strada solo di spalle lui che va, come dicevamo, in direzione ostinata e contraria, nonostante avesse l'inferno dentro. Per cui l'inferno non è solo, come dire, una condizione di non ritorno, una condizione di dannazione e la condizione di chi ha perso, ma è una condizione che comunque spinge a investigare e a interrogarsi. Cioè, secondo me, rispetto a opere, poi mi ero anche chiesta, no, che opere potrebbero raccontare il paradiso. Avevo pensato a Olafur Eliasson, alla Tate Modern, avevo pensato a Turrell nei suoi cieli, no, oppure nelle sue elaborazioni di luce, però quelle sono immersioni, non attivatori di pensiero critico, mentre tutte le opere che invece hanno a che fare con la questione del giudizio, della colpa, se c'è o se non c'è, di come uscire anche dall'inferno delle proprie sensazioni, sono delle opere che ci mettono in discussione, perché davanti a Munch ci si chiede: io da che parte sto? Cioè, sto dalla parte di chi, nonostante il non gusto del pubblico verso di me, o comunque nonostante la disperazione della mia vita, quest'idea malattia, pazzie, morte sono state ai bordi della mia culla da quando sono nato, dicevamo, una morte segnata da lutto, da questa tubercolosi sempre nascosta nel suo corpo che gli impediva di decidere di abbandonarsi all'amore per una compagna, ad esempio, quindi qualcosa che l'ha roso dentro per tutta la vita, ma che è stato veramente un, sembra assurdo dirlo, ma una sorta comunque di benedizione per la sua arte, perché lui a questi incubi, a questi fantasmi ha dato assolutamente voce, e molti di noi nelle sue immagini si ritrovano, perché comunque l'immagine del dolore, della disperazione, del tormento parlano di stati d'animo che non passano mai di moda, potremmo dire.
Beh, appunto, tu prima hai parlato di Scrovegni, no? Con Giotto, e lì possiamo, come tu appunto fai nel libro, trovare dei parallelismi con l'opera di paralleli di contenuto, ovviamente non formali, con l'opera di Gursky della New York Stock Exchange o altro, perché poi Gursky ha fatto una serie di foto che sono foto di delle borse come Wall Street e così via, in cui l'economia viene bruciata in pochi secondi e che poi produce anche delle, come dire, ha delle ripercussioni molto forti nella realtà, come quella per esempio della disoccupazione, che è un tema molto forte, molto presente, e che tu nel libro affronti tramite i lavori di Josh Klein, per esempio, no?
Sì, ci si chiede, passando da Giotto alla contemporaneità, se esista ancora una cartografia degli inferni. Appunto, Josh Klein, con quest'opera tremenda, anche da vedere risposta alla Fondazione San Rettore di Baudengo, ipotizza un futuro non molto lontano, quindi potremmo quasi dire un presente distopico, dove ci sono questi calchi in resina perfettamente naturalistici di reali disoccupati di Valtimora, che sono raffigurati rannicchiati in sacchetti di plastica, e in un'altra stanza ci sono, fra l'altro, in bolle che hanno esattamente la forma dei coronavirus, le scatole di cartone che stanno sulle scrivanie, che vengono riempite dagli oggetti nel momento in cui si viene licenziati. E questo perché il lavoro è uno degli elementi più importanti della dignità della persona. Avere un lavoro non è semplicemente avere una modalità per mangiare, ma deve essere anche un luogo, un tempo e uno spazio in cui ci si riesce a promuovere se stessi. Quindi già adesso molto spesso questa dignità del lavoro è stata rosicchiata. Se qualcuno di voi ha visto il film Sorry We Missed You di Ken Loach, che è stato anche quello comunque un pugno nello stomaco, direi, con la condizione di questi padroncini che si mettono al servizio delle spedizioni in situazioni assolutamente disumane, di non rispetto, altrettanto appunto la disoccupazione genera un inferno, perché si scende di girone in girone, si perde il lavoro, poi non si può più pagare l'affitto, poi si perde la casa, si perdono le relazioni affettive perché si viene vissuti comunque come dei falliti, si perdono i figli, e da lì appunto alla strada, al ricovero e alla coperta sul marciapiede il passo è molto vicino. Ma c'è anche un'altra opera, che è ad esempio Rave Party di Mustafa Sabbag, che è questo doppio video che è molto vicino alla struttura medievale, perché è un dittico che è una, io nel mio libro mettevo ad esempio il dittico di Van Eyck, e che rappresenta da un lato questa scena all'aperto di migranti, no, su questi barconi che arrivano, e dall'altra parte questa scena al chiuso di ragazzi dell'Europa settentrionale, assolutamente fatti, diciamo, dalle droghe, che danzano in un rave party. E c'è una relazione molto forte tra queste due immagini, proprio come se fosse Van Eyck, perché da un lato ci sono delle persone che affrontano l'inferno del mare, del viaggio in mare, perché vengono da una situazione di inferno di vita, di torture, di tormenti, e sperano di approdare in un luogo che per loro possa veramente essere il paradiso, e dall'altra ci sono delle persone che vivono in una situazione che magari apparentemente per noi è una situazione piacevole di benessere, e che attraverso le droghe cercano invece di arrivare in una terra opposta, cioè quella comunque del disfacimento e della perdita della relazione con se stessi. In quel caso Mustafa Sabbag diceva: io sospendo il giudizio, perché chi può dire comunque quanto anche dall'altra parte ci sia un inferno che noi non riusciamo a leggere? E quindi la contemporaneità questo tema se lo pone molto 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 forte. Poi, come diceva Giacinto, queste immagini di Gursky, che fra l'altro, per ironia della sorte, apparteneva alla Lehman Brothers, che è quella che ha creato gli unemployment di Klein, quindi è una delle opere che poi è stata venduta dopo il fallimento legato ai mutui subprime, sembra veramente un girone infernale, con questo terrario, no, di figure, di uomini che brulicano e che giocano su niente, pensando a Sant'Agostino, che aveva detto che sostanzialmente l'uomo era la moneta di Dio, e quella è una moneta contraffatta da quel punto di vista.
Naturalmente un altro inferno che viene affrontato nel libro, già con il Chapman, è quello della Shoah, con Music, ovviamente, che è stato un inferno del XX secolo e non solo. E poi però tu chiudi con un'immagine di speranza, un'immagine di perdono, perché chiudi con la fotografia di il ritratto di Rosaria Schifani, di Letizia Battaglia, la grande fotografa Letizia Battaglia.
Che era stata fra l'altro in una tua mostra, quindi...
Sì, vabbè, ma non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare del tuo libro.
C'è una specie di, ci sono una specie di indizi. No, allora, volevo chiudere con quell'immagine perché appunto dalla Shoah, dove si affronta il problema di un giudizio senza colpa, quindi del problema che si entrava innocenti, si moriva innocenti, non si capiva come mai. Ho citato anche questi passi da Primo Levi che dice io non riesco a capire come ci possa essere Dio se c'è stato quello che ho visto, a Tillesum che dice io credo che Dio abbia bisogno di noi, anche lei nei campi di concentramento per continuare a esistere. Quindi a questi interrogativi e l'immagine di Rosaria Schifani, appunto la vedova di uno degli agenti di scorta della morte di Giovanni Falcone, fotografata da Letizia Battaglia con questa lama che divide il suo volto tra una parte in ombra e una parte in luce, ricordando quello che lei disse in occasione dei funerali del marito. Lei era giovanissima, aveva 22 anni, il bambino che aveva ne era di pochi mesi, il marito era di poco più grande di lei, e le avevano scritto un discorso da fare. Lei aveva iniziato a leggere quel discorso, poi si era staccata e aveva detto, aveva proprio chiamato quasi per nome e cognome i mafiosi, gli assassini del marito, dicendo io vi perdono, ma voi dovete chiedere scusa, voi dovete inginocchiarvi, riconoscere quello che avete fatto, perché c'è sangue, c'è troppo sangue, qui c'è veramente tanto bisogno di giustizia. Ed ecco, quella lama di luce, ed è un discorso che credo molti si ricorderanno, perché era da pelle d'oca, da brivido, era incredibilmente toccante, perché appunto quella lama di luce sul volto di Letizia, di Rosaria Schifani, ci parla delle alternative che ha una persona quando si trova davanti a un lutto così devastante e così senza ragione, fatto proprio dal male nei confronti di una persona che stava facendo il suo lavoro. Allora è ovvio che a quel punto risulti, come dire, molto più... non so come dire, molto più importante capire che c'è una via d'uscita, no? Si può decidere per la vendetta da una parte e si può invece decidere dall'altra parte per la rinascita. Quindi Rosaria Schifani lascia aperta una porta alla ripresa, alla possibilità di un recupero, alla possibilità comunque di una vita dove il senso non sia stato cancellato, ma ci sia ancora.
Bene. Allora, grazie Giovanna per essere stata qui con noi. Con questo ti salutiamo, usciamo dalla trasmissione con l'augurio e il consiglio che voi, radioascoltatori, entrate nelle librerie per acquistare questo bellissimo libro, Inferni, di Giovanna Brambilla. Arrivederci a tutti.